Ma dunque, allora nella ripartizione che più o meno ci eravamo dati, Federico parlava di mito nordico e mondo leggendario nordico e Tolkien, e a me tocca mondo leggendario nordico e gli altri. Allora è evidente che questo è abbastanza impossibile, è un compito impossibile, no? E quindi non ci provo neanche a stare a raccontarvi tutta la presenza del mito, della leggenda nordica, non dico gli altri in generale, ma neanche solo nel fantasy. Mi limiterei a dare qualche, in questo caso qualche esempio, a individuare qualche linea, sperando di creare qualche lampo su degli universi, magari in qualche caso meno noti rispetto a quello di Tolkien, ma che con Tolkien sono in evidente dialogo, o perché vengono dopo e in qualche modo fanno i conti con Tolkien, o perché vengono prima e allora in qualche caso è Tolkien che fa i conti con loro, no? E la prima domanda grossa a cui, ripeto, non penso neanche di dare una risposta, però qua perlomeno mi sembra interessante porla, no? E poi credo anche che avremo occasione di un certo dibattito. Di solito nelle tavole rotonde, nelle conferenze su Tolkien, il dibattito non manca mai, o anche sul fantasy, è perché questa fascinazione del mondo mitologico, leggendario, nordico, sugli autori, soprattutto sugli autori di fantastico, non solo, ma sicuramente sugli autori di fantastico, già dall'Ottocento e poi in modo assolutamente capillare, pervasivo, nel Novecento, no? Non solo, cioè non è solo il mondo nordico che ha questa presenza così forte, ci sono altri mondi, altri repertori di immagine che sono molto forti, quello celtico per esempio, no? In misura molto minore, presente in Tolkien ma in non molti altri, quello finnico. Però per esempio è abbastanza sorprendente come nel mondo della letteratura fantastica sia, diremmo così, sottorappresentato il mondo mitologico classico, no? Che invece costituisce uno dei repertori della letteratura universale a partire appunto dall'età classica, poi lungo il Medioevo fino quasi ai giorni nostri. Questa è una di quelle domande ovviamente a cui, su cui possiamo discutere per ore, come probabilmente la settimana prossima, quando ci chiederemo ma perché proprio gli islandesi nel Medioevo si mettono a scrivere centinaia di saghe e non i danesi che erano molto più ricchi, no? Però qualche riflessione credo si possa fare. Per esempio il fatto che il mito, il mondo mitologico nordico, quello vero, cioè quelle cose in cui credevano i popoli nordici prima di convertirsi al cristianesimo, noi di fatto non lo conosciamo, no? Noi abbiamo come fonte primaria della mitologia nordica il testo di un autore cristiano, tant'è che anche se poi spesso nelle traduzioni, soprattutto in quell'ottocentesco e prima novecentesco, questi riferimenti, come quello che ha detto prima Federico, si tendeva a toglierli, no? Infilarli nell'apparato. Questa è sicuramente un'interpolazione, no? Riferimenti alla nascita di Cristo, ipotesi sul fatto che mai in realtà poi non è vero che fossero dei, questi qua erano solo dei sovrani che l'ignoranza ha spacciato come dei. È un cristiano che conosce la mitologia classica perché aveva fatto i suoi bei studi nella fattoria di Odr, che era collegata a un monastero, quindi conosceva bene Ovidio, per esempio, in Metamorfosi, e in qualche modo prende dei racconti tradizionali nordici e li sistema, dà coerenza a questi racconti nordici, in un modo tale che potevano essere accettati da una società cristiana medievale come quella islandese, senza creare grosse ansie, perché quando là si poteva creare un conflitto e arrivava l'intervento e diceva: però guardate bene che è un inganno, la prima parte dell'Edda si chiama Gylfaginning, cioè l'inganno di Gylfi. E questo rende abbastanza facile e assorbibile la lettura del mondo nordico. Per certi versi, quello che è meno facile e meno assorbibile è una quantità di riferimenti a credenze religiose, motivi magici, motivi folclorici, che non sono tanto presenti nell'Edda, ma disseminati nel corpus delle saghe, per esempio. Lì ne troviamo tanti di queste cose, pratiche magiche, riti che definiremmo in modo un po' approssimativo sciamanici, evocazioni di spiriti che non si capisce bene se sono spiriti demoniaci o sono invece spiriti in qualche modo ausiliari, quindi una specie di angeli, cioè una quantità, un universo di spunti, suggestioni, allusioni di estremo fascino e di assai poca coerenza, no? Ora, è proprio questo, sono proprio questi due mondi, quello, diciamo, ordinato, coerente, logico dell'Edda, e quella invece caotico, contraddittorio, difficile da capire delle saghe, che per vie diverse entrano con grande forza di fascino nella letteratura dei secoli successivi, no? Fascino ambiguo, perché poi questi mondi si prestano anche a tante e diverse manipolazioni. Una cosa evidente è che Tolkien, da questo punto di vista, non è il primo a dire bellissimi miti, ma vanno riraccontati, no? Per citare un esempio clamoroso di altissima letteratura, già Schlegel, commentando la pubblicazione in tedesco dell'Edda all'inizio dell'Ottocento, quindi in pieno spirito romantico, diceva: testo fondamentale, è la base dell'identità dei popoli germanici. Ragionamento che poi ha dato adito al peggior sciagura. Merita di stare accanto all'Iliade e all'Odissea, però così non si può leggere, va riscritto, no? E difatti, secondo lui, la vera Edda, quella che andava proposta, era un testo che ormai credo non legga più assolutamente nessuno, che era L'eroe del Nord di Friedrich de la Motte Fouquet, nome che probabilmente a qualcuno dice qualcosa perché ha scritto un romanzo breve, Ondina, che invece è ancora oggi letto e diffuso. Quindi questo bisogno di essere riletto, riscritto, è presente praticamente fin dall'inizio, no? Fin dall'inizio. Ora, io non vorrei soffermarmi sugli aspetti più cupi di questo processo, però forse è bene dirlo, no? Cioè che fin dall'inizio abbiamo anche una interpretazione in chiave identitaria di questi miti, no? Che è quella poi che porta non solo al fraintendimento cosciente e, come dire, e miratamente ideologico della mitologia nordica, ma anche dello stesso Wagner, no? E che è la riproposizione in termini di neomitologia razzista nel corso del Novecento, purtroppo ancora diffusa. Questo, poi, studiando un po' questi aspetti della ricezione, sono rimasto abbastanza impressionato come non sia solo un episodio del nazismo questa assunzione della mitologia nordica come un fattore identitario e di odio nei confronti di chi non si identifica con quell'identità, ma è ancora assai corrente in una serie di ambienti della destra militante internazionale, che trova anche vie di diffusione nella cultura popolare che non, come dire, generi che non vanno demonizzati in quanto tale, ma se leggiamo una serie di testi di parte della galassia black metal, troviamo dei riferimenti agghiaccianti a queste cose, no? E che, come dire, grazie anche a una scarsa conoscenza delle fonti, a una scarsa meditazione sulle fonti, riescono poi in qualche modo anche ad attrarre giovani poco attrezzati alla lettura critica di queste fonti. Ma al di là di queste aberrazioni, voglio dire, la cosa interessante è vedere come questo materiale entri subito nella delineazione di quella cosa che poi diventa il genere fantasy. Cioè, perché questa espressione così prudenziale? Perché in realtà una definizione chiara di che cosa sia il genere fantasy non l'ha data nessuno, e forse quello, la definizione più comoda l'ha data uno studioso che si chiama Atbury, che a un certo punto ha detto che il fantasy è composto da quelle opere che prima o dopo di lui assomigliano all'opera di Tolkien, no? Con assoluta e simpatica vaghezza. E uno degli elementi che credo siano più interessanti, che meriterebbero di essere ripresi e letti, è un autore che Tolkien sicuramente conosceva, perché lo dice, che è William Morris. No? William Morris, personaggio fine Ottocento, noto forse più in quanto designer, amico dei preraffaelliti che non come scrittore, uno dei fondatori del partito laburista inglese, quindi anche con un forte impegno militante e sicuramente non a destra, che si mette in testa di riscrivere e riproporre la mitologia nordica, le leggende nordiche, tant'è che una delle sue opere, anzi l'opera che lui stesso riteneva più importante, era proprio Sigurd Volsung, no? Quindi una rinarrazione di quella leggenda a cui prima faceva riferimento Federico, cioè quella di Sigfrido. Ora, Morris si è messo su una strada fallimentare, se voleva essere ricordato dai posteri, cioè un tentativo di scrivere un inglese moderno che fosse il più possibile simile all'inglese antico, no? Sia nella prosodia che nella scelta lessicale, cosa che fa sì che oggi praticamente non si riesca a leggere in nessun modo, no? Cioè avrebbe bisogno di essere tradotto in inglese decente per poter essere letto, che per certi versi è un peccato, perché alcune delle sue opere sono davvero interessanti, no? E si capisce che in un certo senso aprono anche la strada alla riflessione di Tolkien, cioè a quel tipo di operazione molto attento a riscrivere, mantenendosi su quella lama sottilissima, che non sia né uno stravolgimento violento ideologico della fonte, né una pedissequa ripetizione, no? Quindi da questo punto di vista l'operazione di Morris era interessante, no? E certo, poi non è che lui fosse scemo, evidentemente ci sono degli elementi di contesto che vanno tenuti conto, di cui va tenuto conto nel sistema letterario di quell'epoca. Si diventava grandi autori se si era autori di poesia, no? Se si era autori di prosa, e quindi lui segue questa strada che poi da lì a 20 anni diventa un vicolo cieco, perché cambia completamente il sistema letterario, e è il romanzo quello che diventa il genere centrale, e quindi Morris diventa in qualche modo condannato all'oblio, all'interesse solo degli studiosi e non più dei fan, cioè non c'è una fandom di William Morris. Vorrei solo concentrarmi in questo ragionamento, che rischia ovviamente di portarmi verso la dispersione più totale, su due possibili strade pre-tolkieniane o parallelamente a Tolkien, di riutilizzare questo materiale mitico e leggendario. Continuo a distinguere, perché noi filologi siamo pignoli e consideriamo come mitico solo quello che si riferisce ai racconti relativi agli dei, e leggendario quello che si riferisce agli eroi, no? E poi nella riscrittura, nella rielaborazione, questi due elementi sono sempre costantemente intrecciati, no? E sfociano anche spesso, si sovrappongono, si influenzano. E queste due strade principali sono, da un lato, quello della ripresa più o meno diciamo completa di questo universo, cioè adesso riraccontiamo un mito nordico o addirittura l'intero sistema della mitologia nordica, oppure quello del bricolage. Prendiamo diversi elementi e li componiamo secondo un disegno che non è quello di riproposizione del mito nordico, ma è quello di costruzione di un testo che risponde a un certo gusto, facendo uso di questi elementi. Allora, in realtà non è che siano poi moltissimi i casi di riproposizione completa del mito nordico, e qua, chi ci ha provato di solito è anche lui condannato a poca memoria e a scarso successo. In particolare io ricordo un libro che uscì nel 77 in Inghilterra e in America e fu tradotto anche abbastanza presto in italiano, che era Asgard di Nigel Frith, un autore inglese che ha scritto questo, ha scritto un altro romanzo ispirato alla letteratura nordica che si intitolava Jörmungandr. Jörmungandr è il nome del serpe cosmico figlio di Loki che circonda la Terra, e poi un altro romanzo sempre di fantasy ispirato ai miti che però si intitola Krishna e ovviamente fa riferimento a tutt'altra mitologia. È interessante il caso di Nigel Frith perché indica, punta verso, come dire, forza e limiti di un'operazione di questo genere, perché lui riracconta sostanzialmente l'intera insieme dei miti nordici prendendone uno come struttura su cui costruisce tutti gli altri. E questo uno è la morte del Dio, che almeno Snorri presenta come il Dio buono, luminoso, giusto per eccellenza, cioè Baldur, a opera del fratello cattivo, cioè Loki, fratello che in realtà fratello non è nella mitologia nordica, che se ne dica nei fumetti e nei film Marvel, no? Ma è a lui, come dire, è l'immagine speculare in un certo senso di Baldur. Allora lui prende questa storia, l'inganno da parte di Loki, la morte di Baldur, il tentativo di Odino di salvarlo, come la base su cui racconta tutto il resto. Ma il modo in cui, come dire, popola questo mondo finzionale è un modo che non ha molto a che fare con la mitologia nordica. Lui descrive, per esempio, un mondo di elfi, che è un mondo molto simile a quello degli elfi della tradizione popolare inglese, quindi sì, che poi troviamo anche in qualche modo in Tolkien, cioè graziosi figure umanoidi che aiutano i personaggi del romanzo, mentre il mondo di Hel è chiaramente un mondo infernale dipinto sul modello dell'inferno cristiano, no? Poi sì, ci sono altri tentativi di riscrittura che spesso giocano, sono giochi a rivedere il mito nordico dal punto di vista del cattivo, quindi abbiamo tanti romanzi che vengono scritti come autobiografie di Loki, che cerca di dimostrare che invece sono gli altri quelli cattivi e non lui, no? Più diffuso invece l'uso di utilizzare o elementi di paesaggio o elementi narrativi presi dal mito della leggenda nordica per popolare universi nuovi. Allora lì troviamo per esempio già uno dei padri, cioè forse l'altro padre o il padre alternativo rispetto a Tolkien del genere fantasy moderno, cioè Howard, l'autore di Conan il Barbaro, il quale crea questo mondo iboriano che di per sé non ha molto a che fare né con Tolkien né con la mitologia nordica, però comincia parlando di Nordheim, cioè questo mondo aurorale abitato da due popolazioni tra loro ostili, la popolazione dei Vani e la popolazione degli Asi, quindi riprendendo e ricambiando completamente il senso di quanto racconta Snorri più che nell'Edda, nel suo altro lavoro, cioè la Heimskringla, la storia dei re di Norvegia, sulla guerra primordiale tra i due popoli divini dei Vani e degli Asi. E uno dei primi racconti, se non sbaglio del 34 di Howard, è la figlia del re dei ghiacci, dove questo re dei ghiacci è il gigante Ymir, cioè quel gigante che nella mitologia nordica viene ucciso e smembrato dagli dèi per costruire l'universo. E qualche altro esempio interessante, un autore non dimenticato, sicuramente non nel mondo anglosassone, ma che non ha avuto mai un successo paragonabile a quello di Tolkien, e tutto sommato leggendolo si capisce anche perché è un buon autore ma non è un genio, è Paul Anderson, no? E anche questo è interessante, il fatto che lui scriva il suo primo romanzo, The Broken Sword, e quindi La spada spezzata, con anche nel titolo un chiaro riferimento alla storia di Sigurd, e lo pubblica nel 54, no? E per certi versi è profetico rispetto alla storia del genere, non rispetto alla storia extra letteraria, perché è il primo che in qualche modo fa interagire un mondo mitologico e il mondo umano, no? Cioè nel suo romanzo c'è tutto un mondo fatto di elfi, troll, dei che però non compaiono mai direttamente nella storia, i quali vivono come in una specie di dimensione altra rispetto all'umanità e che interagiscono con l'umanità solo se loro lo vogliono, altrimenti l'umanità nemmeno se ne accorge della loro presenza. Un rapido accenno a qualche motivo: la spada spezzata è un motivo che troviamo dappertutto, lo troviamo in Tolkien, lo troviamo in Anderson, lo troviamo sparso in quasi tutta la letteratura fantasy. Ma c'è un altro motivo, secondo me, che è abbastanza interessante, che viene dalla mitologia, ma dalle saghe, quindi da questo patrimonio non sistematico, ed è il tema della spada maledetta, no? In alcune saghe, sia nella saga di Odr che nella saga di Hervor, si parla di una spada maledetta che ha un nome nel mondo nordico, Tyrfingr, cioè il dito di Tyr. Tyr era il dio della guerra, e la maledizione di questa spada consiste nel fatto che se viene estratta dal fodero deve bere sangue prima di essere reinfoderata, no? Allora, questa cosa noi la troviamo sicuramente in Paul Anderson, nel Broken Sword, ma la troviamo anche in un autore di tutt'altro tipo e che è stato, come dire, in una polemica anche interessante per certi versi, e da cui immagino ci sia da ricavare pensiero per entrambi i fronti, cioè Moorcock, il quale ha scritto uno dei grandi cicli della letteratura fantasy, quello relativo a Elric di Belle Bonnet, il quale ha una spada che si chiama Runeswords, cioè la spada delle rune, la quale è la spada maledetta che quasi lo possiede, no? Cioè lui è schiavo di questa spada, e questa spada, quando viene estratta dal fodero, deve uccidere, altrimenti si ritorce contro il suo proprietario e ne prosciuga l'energia, no? Ecco, quindi questo tipo di elementi lo ritroviamo sparso. E concluderei con due riflessioni ancora. Una è come a partire dalla fine degli anni 90, inizio del 2000, ci sia stata in qualche modo una rivoluzione interna al genere, no? Che ha riaperto delle strade nuove. Ora, il problema di Tolkien, come tutti quelli che portano in qualche modo un genere all'apice, è che poi rischiano di bloccarlo, no? Se su quella strada lì non vai più avanti, no? E difatti devo dire che mediamente il fantasy che viene scritto da Tolkien alla fine degli anni 90 è, adesso dico una parola forte, ma sostanzialmente inutile, no? Cioè può soddisfare quel bisogno di ripetizione che gli appassionati di un genere possono avere, ma non si va oltre, no? E lo schema è sempre poi quello, in qualche caso in modo nobile, in qualche caso con una produzione pessima. Ecco, il cambiamento arriva sostanzialmente con il Gaiman, con la pubblicazione di American Gods, che si pone su un terreno diverso, cioè quello di utilizzare il patrimonio mitologico leggendario sia nordico che delle altre tradizioni, facendolo fortemente interagire con la contemporaneità. Questo ha un impatto molto forte, da vita ad alcuni bei libri. Uno è questo, insomma, il padre del genere, American Gods, che secondo me è un gran bel libro. Un libro che purtroppo secondo me non, leggere, non potrete mai leggere, tranne alcuni di voi pochi iniziati che hanno studiato le lingue nordiche, perché credo che non verrà mai tradotto, è un libro di Jakel che si intitola Gudnesfall, cioè la caduta degli dèi, è un libro norvegese, perché non credo che sarà tradotto? Perché se fosse un libro in norvegese, vabbè, non è mica l'unico che si traduce, è un libro scritto in un modo terrificante, cioè dal punto di vista linguistico c'è un gioco alla scrittura il più possibile complicata che credo possa far diventare matto chiunque, e poi anche con dei continui giochi difficilmente ricreabili. Per esempio Loki, essendo il cattivo, parla in danese, no? Mentre gli altri, quelli più simpatici, ovviamente parlano in norvegese, però a volte citano pezzi di letteratura in inglese, ma scrivendolo con la grafia norvegese. Insomma, è un libro infernale. Però è anche un libro estremamente intelligente, no? Poi ci sono i sintomi, che già questo modo di scrivere, cioè questo gioco all'interazione, tende a diventare di nuovo cliché, no? Quindi ci sono dei libri, io citavo in un mio lavoro, un libro di Eckhout, Codice Valhalla, mi sembra che Codice Ragnarok, mi sembra che sia in titoli, dove si vede, come dire, un tentativo di rifare Gaiman più o meno uguale. Allora lì di nuovo dice, vabbè, forse stiamo andando verso di nuovo un vicolo cieco, cioè bisogna trovare qualcos'altro se vogliamo che il genere non muoia, no? Perché come per tutti i generi, tutti siamo contenti di leggere i grandi classici, di meditarli, però abbiamo bisogno anche che vivano, che vadano avanti. Ecco, due parole finali, seconda cosa, su Tolkien, per tornare all'inizio del ragionamento, e come credo abbia già, insomma, messo ben in rilievo Federico, Tolkien fa un'operazione tutta diversa da questa, cioè prende materiale dalla mitologia nordica, come anche da altre mitologie, inquadrandolo all'interno di un sistema mitologico nuovo, no? Che ha evidenti, soprattutto penso al Silmarillion in questo caso, che ha evidenti echi della cosmogonia cristiana, soprattutto in certe versioni gnostiche del cristianesimo. No? Penso soprattutto al mito del canto dissonante di Melkor. No? Ma è un mito nuovo, no? Che in qualche modo inquadra, incamera al proprio interno le altre mitologie. E chiudo con un dubbio. Secondo me ogni tanto Tolkien ci prende in giro, cioè ci tende delle trappole o ci fa degli indovinelli. O forse non ci prende in giro, ma vuole giocare all'indovinello. Notare che l'indovinello è un genere diffusissimo nella letteratura germanica antica. Abbiamo tanti indovinelli antico-nordici, abbiamo tanti indovinelli in antico-inglese, eccetera. Meno in tedesco, ma in tedesco antico c'è quasi niente, quindi non è che ci sorprende, cioè è stato perso quasi tutto. Per esempio penso alla figura di Beorn, no? Perché quasi tutti gli studiosi cadono nella trappola di dire, beh, Beorn vuol dire orso. Il problema è che Beorn non vuol dire orso. Se noi andiamo a vedere un bel dizionario anglosassone, Beorn vuol dire guerriero. Però è evidente che Beorn ha dei legami con le figure ursine, no? E quindi lui sta usando una parola inglese, però quella parola inglese è assonante con una parola antico-nordica, Björnur, che vuol dire orso, e Tolkien sta facendo un gioco, no? Un gioco che soltanto per, diremmo, un lettore iniziato, no? È in grado di scoprire. Un altro dubbio che segnalavo a Federico in uno scambio epistolare riguarda la figura di quello che in italiano si viene tradotto come Gran Passo, no? Strider. Qua, come spesso i nomi della traduzione italiana, ho l'impressione che, come dire, chiudano la strada all'interpretazione, no? Perché Strider può voler dire anche altre cose. E penso al fatto che uno degli epiteti di Odino è Vidförut, colui che viaggia in lungo e in largo. Aragorn non è una figura odinica, no? Però, se andiamo a vedere nella letteratura antico-nordica, noi troviamo una saga che in questo momento, per colpa loro, ancora non si trova, ma la settimana prossima si troverà, che si chiama...
In esclusiva,
che si intitola la saga di Odr, dove c'è un protagonista, questo Odr, che a un certo punto della sua vita è già diventato un eroe famosissimo, non è ancora diventato re, ma diventerà re dopo questo episodio, in incognito vaga per i paesi dell'Europa orientale, arriva alla corte dei Goti, coperto con un rozzo, una rozza veste di corteccia, no? E si presenta come, dice, il mio nome è Wisfurt, no? Quindi il vagante. E soltanto alla fine di una serie di avventure si rivelerà, si toglierà questa corteccia e mostrerà che sotto la corteccia porta una tunica di porpora, quindi manifestando la sua regalità, no? Sovrainterpretazione possibile, ma è anche Tolkien questa saga la conosceva, perché è una delle di quelle che sono state tradotte per prime nelle lingue moderne, no? E quindi secondo me c'è un gioco spesso da parte sua di lanciare delle possibilità di leggere il testo su diversi livelli, perché se tu questa storia non la sai, non è che perdi il gusto di leggere la storia di Aragorn, così come se pensi che Beorn voglia dire orso, ma va benissimo, cioè non ti turba la lettura, ma se lo sai hai una sfumatura in più, hai un livello di interpretazione, di comprensione in più, e soprattutto da divertirsi a chi di mestiere fa l'interprete o lo studioso, che si guadagna il pane in questo modo, oltretutto si diverte a parlare di queste cose con i fan. E qui mi fermerei.